nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Gratitudine. Celebriamo il ricordo di Gesù e della sua Pasqua.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 3, versetti 7-13. Fratelli, io sono divenuto ministro secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata concessa secondo l'efficacia della sua potenza. A me, che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché per mezzo della Chiesa sia ora manifestata ai principati e alle potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù, nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in Lui. Vi prego quindi di non perdervi d'animo a causa delle mie tribolazioni per voi, sono gloria vostra. Parola di Dio.
Al versetto 7, nel capitolo 3, il brano che oggi meditiamo, Paolo parla di sé come ministro, come diacono del mistero, ma come vediamo nel testo di oggi riprende poi di nuovo, parallelamente ai versetti precedenti in realtà, a parlare del mistero rivelato. Ecco, vediamo insieme questa parte che si rifà, mi sembra, di nuovo ai versetti precedenti, sopra il versetto 3, versetto 4 e 5, 6, tutta questa parte precedente.
Al capitolo primo aveva parlato del mistero come un mistero che ci ha fatto conoscere, cioè il ricapitolare, il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Adesso è diventato ancora più esplicito che questa ricapitolazione ha comportato l'accesso comune e la partecipazione alla stessa eredità di gentili e di Israele. Là era ricapitolare in Cristo tutte le cose, anche quelle del cielo. E oggi questo mistero che via via si sta svelando nell'economia di Dio, viene detto che si manifesta per mezzo della Chiesa agli abitanti del cielo, i principati, le potestà, tutte queste essenze che ci sono. E mi pare che da un lato il testo di oggi dica appunto ancora dentro a questo disegno di Dio il ruolo dell'apostolo, che si definisce il più infimo, no? Usa un termine, usa già il raddoppio, diciamo, non è solo l'infimo, è il più infimo. E quindi da un lato mette in luce il suo ruolo come colui che annuncia questa grazia, e dall'altro dice che esplicita che questa grazia qua è manifestata, la grazia di annunciare il mistero. Questo mistero viene annunciato attraverso la Chiesa a tutte le potenze. E è un accesso che è per la fede, dice poi al versetto 12. Insomma, mi sembra che questi versetti dicano ancora, sviluppino insomma questa particolarità del mistero. È un qualcosa che è avvenuto, per la fede si ha accesso, anche i gentili sono resi partecipi, l'Apostolo ne ha la percezione, gli è stato rivelato e l'annuncia, la Chiesa che lo vive, nel viverlo lo manifesta alle potenze del cielo. Mi sembra che via via si stia articolando la dimensione di questa economia di Dio, e alla fine entrano le tribolazioni. Cioè, la vicenda dell'Apostolo in tutto questo, questa percezione che ha del mistero e l'annuncio che ne ha, deve passare per la tribolazione.
Io da una precedente lettura avevo messo una lunghissima parentesi quadra, però probabilmente era stata opera mia questa, perché la frase iniziale del capitolo 3 è sospesa come... per questo io Paolo, apostolo di Gesù Cristo per voi gentili, in che cosa consiste il suo ministero per voi gentili, quindi spiega il mistero, e poi alla fine dice: vi supplico di non lasciarvi turbare dalle tribolazioni che soffro, perché sono gloria vostra. Cioè, io sono prigioniero e non, è come se qui continuasse, perciò supplico che non veniate meno per le mie tribolazioni per voi, perché sono gloria vostra. E in mezzo c'è la spiegazione di che cosa significa per voi gentili. Comunque questa probabilmente era, non ho mai letto commenti, quindi probabilmente l'avevo o ascoltata da qualcuno, l'avevo scritta io, e questa lunga parentesi comunque certamente si collega al primo versetto del capitolo 3, perché lì dice: io sono il prigioniero per voi gentili. E un'altra piccola osservazione è al versetto 9, in cui c'è una qualifica di Dio che sembra un po' in più, e dice: illuminare quale sia l'economia del mistero nascosto nella mente di Dio. Potrebbe finir lì, invece aggiunge che ha creato tutte le cose. Quindi è come se dicesse che dalla creazione del mondo Dio aveva in mente questo mistero, perché questa qualifica che ha creato tutte le cose sembra suggerire, cioè non sia semplicemente un attributo di Dio che aggiunge lì per infiorare il discorso. Dice: Dio che ha creato tutto, e quindi è come se sottintendesse che appunto il mistero è in funzione di Cristo fin dalla creazione di tutte le cose, cioè di Cristo, insomma di Cristo che porta in sé questo mistero delle genti e del popolo primo.
Anch'io già dai giorni scorsi, l'avevo anche detto, ero rimasta colpita dal primo e tredicesimo versetto, e avevo pensato che è solo proprio perché si conforma a Cristo, alla croce di Cristo, nelle sue tribolazioni, è veramente un ministro del Vangelo. E quello che oggi mi colpisce è anche il versetto 12, dove dice: la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in Lui. Io non so dire granché, però l'idea che questo Dio non è un Dio terribile, ma si può accedere a Lui in piena fiducia solo perché crediamo in Cristo Gesù, che ci ha aperto queste porte, ce l'ha avvicinato, ecco, possiamo accedere a Lui, è una cosa grandiosa. E poi però avrei una domanda che non credo in questa sede possa avere risposta, penso, però forse non c'entra. Però tutto questo discorso dei primi 13 versetti di questo mistero nascosto da secoli che a Paolo è stato rivelato, è stato dato per rivelazione. Ieri, quando abbiamo letto negli Atti degli Apostoli che Paolo dice: siccome voi non avete ascoltato, io mi sono rivolto ai pagani, negli Atti degli Apostoli di ieri era scritto così, allora mi sono chiesta: ma come le mettiamo insieme queste due cose? Perché ieri sembrava, siccome non hanno ascoltato, adesso le parole esatte non le ricordo, allora lui si rivolgeva ai pagani. Invece in questi versetti vediamo che è una rivelazione di un mistero che era nascosto da secoli, che si doveva attuare così. Allora mi era venuta questa domanda, però ripeto, forse è una cosa da farsi al di fuori dell'omelia. Non...
È un discorso, mi pare veramente bellissimo, è di una grande forza, è la forza veramente della... Così Paolo, che si definisce l'ultimo tra i fratelli, in qualche modo.
I santi,
come però. Dei credenti in Gesù, suppongo, o anche dei suoi fratelli.
Ne ha già parlato prima, chi sono i santi.
Sì, appunto, anche di Israele. Non so. Mi sembra che appunto tragga grande forza proprio dalle sue sofferenze, e in qualche modo la sua debolezza porta però la grandezza, lo straordinario dono di grazia che Dio gli ha fatto per poter rivelare, illuminare le genti su questo mistero mai detto, quindi mai detto prima. E quindi mi sembra ancora una volta che dentro ci sia una supplica, in fondo, perché il suo desiderio è che le genti siano illuminate fino in fondo, che tutti capiscano fino in fondo la grandezza di questo, del mistero della Chiesa, di come è fatta la Chiesa, ecco, come Dio l'ha realizzata in Cristo.
Il riferimento al Dio creatore del versetto 9, mistero nascosto da secoli in Dio creatore dell'universo, mi rafforza, insomma, nella lettura che mi è venuta, mi tengo stretta in tutti questi giorni nel mio piccolo posticino, comunque, insomma, del fatto che questo, cioè, non riesco a staccare la lettura giorno per giorno dall'impressione fortissima del primo capitolo, e ricordo che al versetto 4 del primo capitolo si fa appunto riferimento e si dice a ciò che ho appena citato nel versetto 9 della pericope di oggi: in Lui, in Cristo, ci ha scelti prima della creazione del mondo. Quindi continuo a pensare che questo mistero di come è fatta la Chiesa comunque sempre punti al cuore e sia il suo disegno, il disegno d'amore che il Signore vuole rivelare, quello che ha detto il Signore vi dia di capirlo, questa abbondanza di questa misericordia infinita del versetto 7 del capitolo 1, insomma, davvero un mistero d'amore che dalla morte e risurrezione di Cristo tocca ognuno con questa abbondanza di amore infinito che non avremmo mai potuto immaginare e che per il quale Paolo supplica che riusciamo a intuirne qualche cosa, e ancora oggi, nella pericope di oggi, veramente parla di impenetrabili ricchezze di Cristo e di un amore infinito per ognuno.
Non sono in grado di raccogliere o comporre le cose che avete detto. Questa osservazione di contesto, al capitolo 2, alla fine del capitolo 2, l'Apostolo ha concluso praticamente in modo molto bello, con anche l'immagine del Tempio che cresce, giudei e gentili, ha già detto tutto. Questa spiegazione, che nel capitolo 2 è una specie di parentesi nella preghiera, ringraziamento, ecco. Però cosa aggiunge il capitolo 3? Ha già detto anche prima, giudei e gentili. Io penso che il linguaggio qui, che non è facile, e anche l'accumulo dei concetti, sia caratterizzato soprattutto dal termine mistero. In realtà già nel capitolo primo ha usato questa parola, mistero della sua volontà, ma poi l'ha lasciato lì. Adesso nel capitolo 3 la parola mistero diventa centrale ed è strettamente connessa, come vediamo nei primi versetti, con il termine rivelazione, l'apocalipsis. È stato rivelato, e insiste su questo, un mistero che era nascosto in Dio, dice anche oggi, è un mistero, un segreto, un piano che non è stato conosciuto prima. La novità, che non si poteva dedurre dalle scritture, dalla rivelazione precedente, mi sembra che insista su questo aspetto. E il contenuto di questo mistero è il versetto 6, che abbiamo già visto, che però era già detto anche prima. Qui è detto in modo più forte, se vogliamo, con nuovi termini, concorporali. I gentili sono concorporali, cioè con Israele. I gentili sono concorporali, sono i termini, sono, prima dice, con eredi insieme con Israele, nello stesso corpo, partecipi della stessa promessa. Questo è già detto prima in realtà, anche fin dal primo capitolo, poi nel secondo, e qui viene ripreso ancora. Quindi direi che la caratterizzazione di questo contenuto, cioè della natura della Chiesa, che è una novità, che è diversa nella sua esistenza, nasce diversa fin dall'inizio, per l'autore mi sembra, che è rivelato e non era prima possibile immaginare una cosa del genere, sta proprio nel fatto della comunione così stretta di due giudei e gentili, che rimangono giudei e gentili, come vediamo dalla lettera stessa, lui continua a chiamarli gentili, anche oggi, però sono un unico corpo, sono il mistero di Cristo. Non lo chiama così anche il termine. Quindi mi sembra che il centro sia questo, caratterizzato da questa rivelazione. E nei versetti poi di oggi a me sembra che ripeta questo, quanto alla traduzione ci sono dei problemi, un po' difficile, però mi sembra che il versetto 9 dica: io cancellerei tutti. Però è un problema testuale, vedete che anche le edizioni critiche lo mettono tra parentesi, chi ha il greco, insomma c'è un problema, perché in realtà il testo non dice che Paolo ripete il suo ministero è di portare alla luce quale sia l'economia del mistero, dice esattamente così, tisi economia. Nella traduzione non risulta più. Perché non risulta? Perché se uno tiene tutti, illuminare tutti, dopo non riesce più a dire quale sia, o riguardo a quale sia. In ogni caso, quale sia l'economia, l'attuazione, l'economia è l'ordine, non il comando, l'ordine, la disposizione che era in testa a Dio, che non si sapeva prima e che adesso si sa. Quindi mi pare che questo è ancora il punto centrale qui, il mistero nascosto. E poi il versetto 10, io lo intendo così, e io penso che sia questa la soluzione personalmente, è intendere il versetto 10 come il contenuto del mistero. In dove sta? E ripete la stessa cosa. Il contenuto del mistero che Paolo illumina consiste nel fatto che ora, qui c'è l'accento, ritorna, per mezzo della Chiesa, questo è l'accento, non viene annunciato, mi pare che traduca viene annunciato ai principati potestà, ma no, manifestato, va bene, viene fatto conoscere anche alle potenze dei cieli, e appunto viene fatto conoscere questo, viene fatto conoscere l'intelligenza di Dio, la sua sapienza infinita. La sapienza di Dio, cioè, si rivela nell'invenzione della Chiesa. Non è, qui non si, questo è il mio parere personale, tutti si interrogano, dicono cose come se la Chiesa dovesse annunciare i principati potestà, ma non c'è scritto. È l'esistenza della Chiesa che fa conoscere, non solo sulla terra, ma anche gli abitanti del cielo, dei vari cieli, fa conoscere come sia stato furbo, intelligente, straordinariamente grande nella sapienza Dio. Questo mi pare che dica. Cioè è l'esistenza della Chiesa, non è che la Chiesa deve andare a dire ai principati potestà, come fa? Cioè è il fatto che adesso emerge una comunità fatta di giudei e di gentili, di Israele e delle genti, con tutto quello che ha detto prima, cioè come fa ad emergere questa comunità, attraverso l'opera di Gesù, che è una specie di anticipo del futuro, una specie di umanità nuova, anche se solo iniziale, si capisce, ecco, l'Apostolo lo sa, però è questo che emerge. Allora, questa cosa non era conosciuta prima, non si poteva immaginare una cosa del genere, si può andare a vedere nelle scritture dov'è la Chiesa, perché non c'è, c'è la salvezza del mondo, ci sono i gentili che saranno salvati, ma non c'è questo corpo fatto così, a me sembra di capire così, l'esistenza stessa della Chiesa fa conoscere non solo sulla terra a tutte le generazioni, ma anche agli abitanti del cielo, perché per gli antichi, anche per chi scrive qui, per noi può essere un po', dobbiamo in qualche modo forzarci, che siamo figli di molte altre epoche, per gli antichi i cieli sono completamente abitati e stare nei cieli è più importante che stare sulla terra, si influisce su tutto ciò che sta sotto. Abbiamo già visto che invece il Cristo è stato messo sopra tutti i cieli e anche qui fa conoscere a tutti la straordinaria potenza. Mi sembra che io lo leggo così, e poi al versetto 12, vedete, riprende esattamente per esempio il capitolo 2 versetto 18, cioè è in Gesù che noi abbiamo accesso. Non tradurrei, però questo è un particolare non trascurabile, però non tradurrei per mezzo della fede in Lui, perché il testo non dice così, per mezzo della sua fede, della sua prova di fedeltà. E se voi guardate il versetto 18, ripete, è un'esplicitazione, per mezzo di quel che ha fatto Gesù noi abbiamo accesso a Dio. La fede è la fede in Gesù, ma qui l'autore sottolinea, a me sembra, che noi abbiamo accesso, come ha già fatto più volte prima, attraverso Gesù, attraverso il suo sangue, attraverso la sua pistis, dice qui, che è un modo che in Paolo c'è, sottolinea questa possibilità che noi abbiamo, ecco, di accesso a Dio.